There are still people, advocates in Australia and elsewhere, who are messaging to people on Nauru and Manus that at some stage you will come to Australia. And those people are living in false hope, and it cannot continue. So today, through this legislation, we send a very clear message to all of the parties concerned that Australia will never be an option for people who seek to come here illegally by boat.
E le parole del ministro per l'immigrazione Peter Dutton a commento di quella che è definito come la proposta più decisa dell'attuale governo in materia di protezione dei confini. Il governo federale infatti ha annunciato nel fine settimana la volontà di proibire l'accesso in Australia a tutti i richiedenti asilo le cui pratiche sono state esaminate nei centri di Nauru e Manus Island. Secondo la proposta, queste persone non potranno entrare in futuro nel territorio australiano nemmeno in qualità di turisti.
Insomma, il governo si schiera ancora più apertamente contro gli arrivi via mare, proponendo un bando totale anche nei confronti di chi sia stato riconosciuto come rifugiato autentico, a meno che non si tratti di minorenni. L'intenzione del governo è di, per usare proprio le sue parole, lanciare un messaggio forte e deciso ai trafficanti di esseri umani. Dall'altra parte, però, gli oppositori a questa proposta sostengono che l'iniziativa sarebbe contro l'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e la definiscono inumana.
Allora, noi vogliamo parlare proprio di questo con voi oggi. Secondo voi, appunto, una misura dura ma giusta per contrastare il business dei trafficanti di persone? Oppure è un atto di crudeltà deliberato, un atto ingiusto e discriminatorio? Raccontateci cosa ne pensate al 1300-799-626. Potete anche mandarci un messaggio allo 0429-996-263.
Tra poco avremo ospite lo chef Stefano De Pieri, che è stato protagonista lunedì sera di uno scambio acceso con la ministra della Sanità Susan Lee, che è poi diventato virale sui social media. Ma prima di aprire le linee, ascoltiamo quali sono state le reazioni alla proposta del governo, perché infatti la proposta di Malcolm Turnbull ha ricevuto reazioni molto contrastanti.
Altri esponenti della coalizione Pauline Hanson di One Nation, oltre ad una serie di editorialisti e presentatori radiofonici, i cosiddetti shock jock, hanno lodato questa proposta. Altri, appunto come il nostro ospite Stefano De Pieri e Alison France, una donna di Brisbane che ha perso una gamba alcuni anni fa in seguito ad un incidente stradale ed è stata aiutata proprio da un chirurgo ex rifugiato, non la pensano così. Ascoltiamo allora il servizio a cura di Marco Lucchi.
Stefano De Pieri, chef e imprenditore di origine italiana, ha espresso con estrema chiarezza la sua posizione nel corso del programma della ABC Q&A, andato in onda lunedì sera. Alison France ha scritto invece una lettera aperta al primo ministro Malcolm Turnbull, chiedendogli di riconsiderare la sua decisione. La France ha detto di aver ricevuto cure straordinarie da parte di un medico fuggito dall'Iraq e giunto in Australia per mare, il dottor Munjed Al-Muderis. «Ero destinata a passare il resto della mia vita in una sedia a rotelle quando l'ho incontrato», ha scritto. «Devo a lui la mia salute, la mia capacità di camminare e di avere una qualità della vita decente insieme ai miei figli». Turnbull ha annunciato domenica che il governo prevede di modificare la legge sull'immigrazione per impedire ai richiedenti asilo che hanno tentato di raggiungere l'Australia via mare dopo il 2013 di entrare nel paese per il resto della loro vita, inclusi coloro che in futuro potrebbero richiedere un visto turistico o lavorativo. L'emendamento, secondo il governo, intende impedire a chi giunge irregolarmente per mare e viene condotto in un paese terzo per l'elaborazione di fare domanda per un visto australiano, ivi compresi quelli di cui si accerta lo status di rifugiato. Alison France ha affermato che il dottor Muderis era all'epoca l'unico medico in Australia in grado di eseguire un intervento chirurgico di osteointegrazione, ovvero una fusione di materiale osseo e protesico. Nel 2011 Alison era stata investita da un'auto guidata da un signore anziano che aveva perso il controllo in un centro commerciale di Brisbane. A causa del tipo di infortunio subito, non poteva essere dotata di una protesi tradizionale, ma dopo aver letto un articolo su Muderis lo rintracciò e 3 anni e mezzo fa il medico di origine irachena ha inserito una barra di titanio nel suo femore che ha consentito la connessione di una protesi. All'epoca Alison era il suo 26esimo paziente. Oggi Muderis ha eseguito l'intervento su oltre 200 pazienti, più di qualsiasi altro medico al mondo. La gente viene in Australia da tutto il mondo per avere questo tipo di operazione, ha detto la signora France. Ci sono solo 4 centri medici al mondo che utilizzano la tecnica dell'osteointegrazione. Allison ha detto che è terribile pensare che l'attuale legislazione sulla detenzione dei richiedenti asilo australiana avrebbe bloccato il dottor Muderis a Manus Island o Nauru. A suo parere, ci potrebbero essere molte persone nei centri di detenzione con abilità e talento da offrire all'Australia, di cui non sappiamo nulla.
Il servizio era a cura di Marco Lucchi. Quindi il governo federale propone di impedire a chiunque arrivi via mare di entrare legalmente in Australia, anche nei confronti di chi si è riconosciuto come rifugiato autentico e anche per visite a familiari, a meno che non si tratti di minorenni.
Secondo voi si tratta di una misura dura ma giusta per contrastare il business dei trafficanti di persone oppure di un atto ingiusto e discriminatorio? Ci potete chiamare per dirci la vostra al 1300 799 622, oppure potete mandarci un SMS allo 0429 996 263.
E appunto, chi pensa che l'iniziativa del governo sia da condannare, il nostro ospite Stefano De Pieri, autore di Questo Scambio, lunedì sera al programma della ABC Q&A con la ministra della Salute Susan Lee. Ascoltiamolo.
People who have been processed in Manus and Nauru who are now in Australia, Tony. Now, the Minister for Immigration...
Do you know how many?
I don't, but I know the number is few, because the purpose for this legislation is those who are there at the moment, who are being told they're vulnerable, and they're being told by people, smugglers, that all they have to do is wait and government policy will change. So that is the actual reason for this legislation.
So it sounds like a fable. You're telling us an amazing story to hide your cruelty. You are cruel. You're now having kept people in a lager, that's how I see it personally, for years and years, having deprived them of their freedom. After they've crossed the ocean and be very brave, I haven't got the heart to accommodate them in Australia. Not only that, if you're finding a third place other than Australia, you're going to deny forever their ability to perhaps join with friends and family in Australia. I mean, who invents this cruelty?
Queste le parole di Stefano De Pieri, che questa mattina è ospite in diretta con noi al telefono. Stefano, benvenuto su Radio SBS. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Stefano.
Mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro. Allora, abbiamo appena ascoltato
bene
il tuo scambio di lunedì scorso a Q&A con la ministra della Sanità, Susan Lee. Cosa ti ha spinto a queste parole molto forti?
Scusa, come ha detto?
Cosa ti ha spinto a questo
attacco? Come mi ha spinto? Ma sono stanco, come probabilmente la maggior parte degli australiani oggi siamo stanchi di queste partite a calcio tra partito laburista e partito del governo, sulla pelle di questi poveri disgraziati che sono chiusi nei campi di concentramento, ai quali adesso viene pure negata la possibilità di visitare l'Australia un giorno, se saranno poi nel prossimo futuro presi da qualche altro paese.
Ecco, anche adesso scusami Stefano se ti interrompo, ma anche adesso hai usato la parola campi di concentramento, che hai usato anche lunedì, hai usato la parola lager.
Sì, sono campi di concentramento, cos'altro li vuoi chiamare?
Beh, non è certo questa la definizione del governo, centri di...
Ma se tu vedi una persona in una prigione, in un'isola dove tra l'altro le temperature sono terribili, dove non c'è nulla da fare, sì, vieni nei campi di concentramento di una volta, non ti davano da mangiare, poi ti facevano fuori. Ma questo, in questi campi dei profughi ti danno da mangiare, ci avrai anche la televisione, però muori dentro.
Però
immaginarti di morire dentro.
Parlare di campi, Stefano, parlare di campi di concentramento vuol dire tratteggiare dei parallelismi molto, molto scomodi. Vuol dire che sostanzialmente chi fa i campi di concentramento erano i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.
Ma molto probabilmente le mie parole riflettono la frustrazione massima per questa situazione che sta diventando sempre più ridicola. Poi io ho detto alla ministro che racconta favole. Sì, sono favole, sono tutte reinterpretazioni, perché una volta i commercianti, i trafficanti di persone che toglievano i profughi dal Vietnam erano degli eroi, perché davano a quei profughi la possibilità di rifarsi una vita nell'Occidente o in altri paesi liberi. Quindi un giorno i trafficanti sono degli eroi, un altro giorno sono dei mascalzoni e dei delinquenti.
Quindi, Stefano,
le storie
come
vengono reinterpretate a scopo politico.
Allora, Stefano, come riesci a valutare le parole del governo che ha giustificato questa scelta dicendo è proprio la nostra volontà di lanciare un messaggio forte e deciso a chi appunto porta?
Ma chi se ne frega? Queste sono tutte dichiarazioni, sono tutte fesserie inventate politicamente per o costringere il Partito Laburista ad adottare le stesse politiche o comunque a metterlo alle corde. Queste sono cose politiche, in fondo, hanno ben poco a che fare con questi poveri esseri umani che sono rinchiusi in questi luoghi. Se non volete che li chiami campi di concentramento, va bene, perché chiamateli come volete, sono delle prigioni terribili. Ecco, e tutto questo non ha niente a che fare con i profughi, è tutta questione di politica. Se per una volta si abbandonasse la politica del wedge cosiddetto e si parlasse veramente del benessere di questi profughi, si potrebbe tratteggiare la possibilità di un futuro in cui un governo responsabile e umanitario va all'estero, trova questi rifugiati nei campi dove sono adesso e se li porta in buona parte in Australia. Oggigiorno i profughi esistono dappertutto, il mondo è sempre più complesso, lo spostamento di persone da continente a continente, da nazione a nazione è sempre esistito e bisogna trovare una maniera intelligente e umanitaria che non sia politica, perché tutto questo è nato dalla politica, non è nato da un problema di profughi.
Allora, una soluzione che non sia politica, però c'è anche una soluzione politica a questo problema. Comunque, grazie per questo spunto, noi lo analizzeremo tra poco con un altro nostro ospite. Stefano De Pieri, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi.
Ringraziamo Stefano De Pieri per essere intervenuto in diretta nel nostro programma. Ci prendiamo una brevissima pausa e vi ricordiamo che ci potete chiamare al 1300 799 626 per intervenire. Chiediamo a Mario di pazientare un attimo, torneremo con voi tra pochissimo.
SBS in italiano, condividete i nostri servizi su Facebook.
8:49, orario della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, le linee sono aperte ancora per una decina di minuti al 1300 799 626. Stiamo commentando insieme a voi la proposta del governo federale di proibire l'accesso in Australia a tutti i richiedenti asilo le cui pratiche sono state esaminate nei centri di Nauru e di Manus Island.
Insomma, misura dura ma giusta per contrastare i trafficanti di persone, un atto di crudeltà, come ci diceva poco fa Stefano De Pieri. 1300 799 626, abbiamo Mario in linea con noi. Buongiorno Mario.
Buongiorno a voi.
Mario, allora qual è la tua opinione? Da che parte stai in questo
tema? Ma io sono
tema?
Pienamente d'accordo con De Pieri. Sono molto crudeli. Ma io vorrei farvi una domanda. Cosa succederebbe se l'Europa o se l'Italia che va addirittura con la Marina ad aiutare quei profughi, cosa succederebbe se l'Italia non si muovesse?
L'Italia, ci sono luci ed ombre. Ricordiamo quello che è successo la scorsa settimana, quando un gruppo di profughi è stato accolto letteralmente da barricate in un paesino nel Ferrarese.
Sì, ma voglio dire, ok, sono pienamente d'accordo di quello che è successo in Italia, ma voglio dire, ma tutto sommato l'Italia sta facendo il più possibile per aiutare quella gente là, per salvarli quando sono nel Mediterraneo, eccetera, eccetera. Cosa succederebbe, ripeto, se l'Italia non facesse quello che sta facendo?
Quindi Mario, secondo te l'approccio giusto è quello italiano?
Ma tutto sommato, Di Piero va detto una cosa molto santa, da sempre le popolazioni si sono mosse. Perché non pensiamo a quanti immigrati italiani sono andati in America senza passaporto, senza visto, senza sapere né leggere né scrivere?
Quindi è un problema politico soltanto?
Esattamente.
Di risposta politica. Mario, allora grazie per averci chiamato questa mattina, buona giornata.
Grazie altrettanto a voi, ciao.
Allora, noi vogliamo innanzitutto ricordare il numero ancora per qualche minuto, 1300 799 626, e vogliamo un po' approfondire questo concetto di risposta politica con il nostro prossimo ospite. Ricordiamo innanzitutto quello che è successo. Malcolm Turnbull, al momento dell'annuncio di questa iniziativa, a proposito di politica, ha subito messo l'opposizione di fronte alle sue responsabilità, dichiarando che il governo sta lavorando su una linea simile a quella proposta dall'ex primo ministro Kevin Rudd, l'opposizione attuale, nel 2013. Ascoltiamo che Malcolm Turnbull.
The bill will apply to all taken to a regional processing country since the 19th of July 2013. The reason for that date is that is the date when Labor Prime Minister Kevin Rudd declared, and I quote, "As of today, asylum seekers who come here by boat without a visa will never be settled in Australia."
Questo appunto era Malcolm Turnbull che cita uno dei suoi predecessori, Kevin Rudd, dicendo i richiedenti asilo non troveranno mai una sistemazione in Australia, quelli che arrivano via nave.
Poi ieri è arrivata anche la risposta di Kevin Rudd in un articolo pubblicato da Fairfax, e Turnbull è precipitato al punto più basso della sua carriera con questa follia. Questo era il titolo dell'articolo. Il nostro prossimo ospite, il ricercatore della University of Sydney, Gabriele Abbondanza, ci aiuterà questa mattina a fare un po' di chiarezza su queste posizioni. Gabriele, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Gabriele, come si difende Kevin Rudd, tirato in ballo niente meno che da Malcolm Turnbull?
Allora, l'ex primo ministro laburista, in sostanza appunto in questo articolo che avete citato da studio, ha creato una lista delle differenze, pur presenti per l'appunto, tra le politiche che lui aveva promosso, lui con il suo governo nel 2013, e le politiche promosse in seguito da Tony Abbott e poi attualmente da Malcolm Turnbull. In sostanza sono modifiche e differenze che sono sia nel merito che nel metodo. Quelle che lui elenca principalmente sono che la Papua Nuova Guinea, la soluzione con la Papua Nuova Guinea del 2013, prevedeva che il paese stesso poi avesse un obbligo di contribuire al reinsediamento dei rifugiati, qualcosa che oggi è stato, tra virgolette, bloccato, non è più in essere. Prevedeva che il paese poi avrebbe ratificato entro massimo un anno la convenzione sui rifugiati, cosa che sappiamo poi non essere avvenuta. Prevedeva l'uso di altri centri in Papua Nuova Guinea sia per la detenzione ma anche poi per capire chi avesse diritto o meno allo status di rifugiato, e prevedeva infine una durata di un anno, la politica che Kevin Rudd aveva proposto, soggetta poi a valutazioni appunto ogni 12 mesi, mentre sappiamo che il cuore della vicenda attuale è che la politica proposta da Trump dovrebbe diventare permanente.
Ecco appunto, questo è il problema chiave, la temporalità, un anno per Rudd. È stato subito fatto notare dai commentatori un po' più cinici che questa temporalità coincideva con le elezioni. Insomma, come ha un senso questa accusa?
Ma allora, intanto, cominciamo col dire che bisogna sempre contestualizzare ogni tipo di politica, ogni tipo di legge, appunto nel contesto politico in cui nasce. E noi sappiamo benissimo che il contesto politico della politica federale australiana attuale è un contesto in cui la coalizione di governo si presenta all'arduo compito di gestire un paese come l'Australia con una maggioranza davvero, davvero molto, molto piccola, molto ristretta, con un margine piccolissimo. E sappiamo, ne abbiamo parlato spesso anche fra di noi ai microfoni di SBS, che un tipo di situazione come questa richiede necessariamente l'appagamento di altri politici indipendenti per ottenere il loro voto e per fare in modo che il governo non si blocchi ogni volta. Quindi sì, in parte questa è senza dubbio una questione politica.
Ritorniamo sempre al discorso di prima sulla politica. Gabriele, rimani con noi, abbiamo un'ascoltatrice in linea.
Abbiamo un ascoltatore, Eugenio, buongiorno.
Buongiorno Carlo e Virginia.
Buongiorno Eugenio, qual è la tua opinione sulla questione che stiamo cercando di dibattere stamattina?
Allora, la mia opinione è che questi campi, tra virgolette, di isolamento sono una vergogna per noi australiani. Purtroppo io in questi campi di isolamento ci ficcherei il signor Temple, tutti quanti, Bishop, Christopher Pine, tutti quanti. Vorrei vedere se questi qua resisterebbero per 24 ore la testa. Io sarei dell'opinione che creare un gruppo di esperti, una commissione, vedere questi qua, se hanno voglia di lavorarli, smistarli nelle zone che non sono metropoli tutte affollate, nelle zone rurali, dargli la possibilità di integrarsi e lavorare. Non vedo perché c'è questa fobia. In Australia abbiamo la fobia dell'invasione.
Quindi metterli nelle zone rurali. Eugenio, allora grazie per averci chiamato questa mattina al 1300 799 626.
Grazie Eugenio. Leggiamo un paio di sms che ci sono arrivati allo 0429 996 263. Ci scrive Anna, dice: mi dispiace molto per queste cose. I profughi scappano dalla guerra, nessuno vorrebbe lasciare la propria casa. Se lo fanno per necessità. Ci è arrivato anche un altro SMS che, diciamo, punta il dito sulla discriminazione religiosa. Dice: sarà perché i profughi sono prevalentemente musulmani? Forse se fossero biondi e cristiani non ci sarebbe lo stesso atteggiamento.
Noi siamo sempre in linea con Gabriele Abbondanza. Gabriele, volevo attaccarmi a quello che diceva poco fa il nostro ascoltatore. Mandiamoli nelle zone rurali. Sostanzialmente questa sarebbe la soluzione logica, però il discorso del governo è: cerchiamo di tagliare il più possibile ogni senso di possibilità per chi vuole venire in Australia via nave. È così?
Sì, non c'è dubbio che questo è quantomeno il messaggio politico che deve passare e che sta passando. Quanto all'idea di smistare parte di questi rifugiati nelle zone rurali, beh, sappiamo che la Nuova Zelanda ha proposto l'anno scorso qualcosa di simile, non applicandolo necessariamente ai rifugiati, anche se poi il governo qui non aveva chiuso la porta a questa idea, ma applicandolo a immigrati normali. Provenienti da paesi con economie non ancora sviluppate, che quindi potevano beneficiare da un ingresso nel paese, appunto nelle zone rurali, incominciare a familiarizzare con il paese, il quale poi a sua volta avrebbe beneficiato del lavoro di queste persone. Quindi è una delle tante idee, però bisogna anche dire che quello che ha detto l'altro ascoltatore riguardo al fatto che probabilmente è un ostacolo il fatto che molti di questi rifugiati siano persone che vengono dal Medio Oriente o dal sud-est asiatico e che siano di fede islamica, è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Non c'è dubbio che è uno dei motivi principali per la situazione caotica, bloccata di adesso, e che se fossero, sempre per prendere appunto il paradosso eccessivo che ci veniva posto, se fossero biondi con gli occhi azzurri, se fossero cristiani, anche qui non c'è dubbio che la situazione sarebbe diversa.
Gabriele, per concludere, ritornando proprio alle responsabilità del partito laburista, che il primo ministro Turnbull ha sottolineato dicendo: noi ci stiamo attaccando alle policies del 2013, possiamo appunto trovare una contiguità del genere? Insomma, sono responsabili i laburisti come i liberali?
Allora, diciamo semplicemente che tutto dipende da come si pone l'approccio poi del partito di governo. Sappiamo che la coalition australiana ha fatto diciamo un vanto di queste politiche e ovviamente le ha applicate con una tale continuità temporale che...
Gabriele, siamo pronti a salutarti perché siamo proprio in chiusura. Grazie mille per essere intervenuto stamattina.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Scusa per la brusca interruzione, linea Marco Lucchi con il giornale radio.